Allora, siamo noi che ringraziamo te e ovviamente il tema di questa telefonata è l'analisi di quanto è successo riguardo le elezioni che si sono tenute in Russia nella giornata di ieri, nel weekend, scusami. E ti puoi immaginare che la rassegna stampa italiana ha dedicato grande spazio a quanto avvenuto. Ti chiediamo anzitutto un tuo giudizio generale, però i risultati li abbiamo visti, che cosa c'era di aspettato e che cosa no?
Allora, c'era da aspettarsi che vi fosse il tentativo di raggiungere gli obiettivi che erano stati definiti dall'amministrazione presidenziale, che poi è quella, è la longa manus del Cremlino nella politica russa di oggi, non solo interna ma anche estera. Si era detto che si doveva raggiungere il 45% dell'affluenza e almeno il 45% alla soglia proporzionale, perché i seggi sono assegnati a metà in Russia, 225 vengono con l'uninominale e 225 con la proporzionale per Russia Unita, e questo è successo, anzi è successo anche di più, 49% per Russia Unita al proporzionale e 47% di affluenza. Quello che però è stato inaspettato e che crea molte riflessioni sul futuro è stata la crescita del Partito Comunista della Federazione Russa, dovuto a una serie di fattori di varia natura, in cui anche il voto di protesta, sia cosciente sia meno cosciente, sia promosso da quella che era l'iniziativa di Navalny chiamata Umno Golosavani, cioè voto intelligente, sia da parte delle persone che vedevano essenzialmente come il partito più grande che si opponesse almeno a parole a quello che era, a quelle che sono le principali leggi del partito di Putin. E il fatto che sia stata usata una delle novità di questa tornata elettorale, il voto elettronico, come clava per riaggiustare dei risultati che ieri mattina a Mosca davano dei 15 collegi in cui è divisa la città ben tra gli 8 e i 9 parlamentari a vari partiti d'opposizione. Dopo che i risultati del voto elettronico, che ufficialmente ancora non ci sono, verranno proclamati soltanto venerdì, ma di fatto sono stati già aggiunti in una cartella a parte dal Comitato Centrale Elettorale, questi risultati hanno ribaltato e di molto e in modo molto sorprendente quella che era la sproporzione che c'era in alcuni collegi. Ad esempio c'era un candidato indipendente che veniva dalle lotte sindacali, Mikhail Lobanov, docente di matematica all'Università Statale di Mosca, candidato indipendente del Partito Comunista della Federazione Russa, che era avanti di 20.000 voti nel suo collegio, di 10.000 voti, e si è trovato improvvisamente, dopo l'aggiunta dei voti elettronici, 20.000 voti indietro. Quindi, come dire, non ci sono state chissà quali grandi reazioni, perché ieri c'è stata una manifestazione promossa dal Partito Comunista della Federazione Russa, ma che ha visto 200 persone, e probabilmente non ci saranno, perché comunque qui con la repressione non scherzano, però questo evento aggiunge ulteriori contraddizioni e ulteriori insoddisfazioni in quello che è il complesso rapporto fra potere e società in Russia.
Senti, tutto questo ho considerato che, mi sembra di aver capito, il voto elettronico è destinato a diventare l'unica forma di voto nella Federazione Russa negli anni a venire, diciamo, crea qualche preoccupazione, no?
Crea molte preoccupazioni. Io non credo che diventerà immediatamente l'unica forma, perché però comunque è stato sperimentato in 6 regioni e il voto elettronico ha sicuramente un aspetto che è facile da controllare, per cui se si hanno, come è successo, la mobilitazione di coloro che lavorano negli enti amministrativi, nelle scuole, nelle università, negli ospedali e che devono votare il candidato proposto dall'amministrazione o meno, ci sono molte più possibilità di arrivare al controllo del voto, questo mi sembra chiaro, e quindi potrebbe esserci un'estensione. Quello che fa sicuramente pensare è che il voto elettronico è stato promosso da uno dei giornalisti considerati fra i più grandi liberali e democratici della Russia, in realtà è un libertarian con idee molto di destra, Alexei Benediktov, direttore della radio Eco Moskvy, che è una vera e propria radio idealizzata da un certo sentimento liberale in Russia, che era il responsabile ieri del voto elettronico a Mosca e che si è chiuso in un silenzio imbarazzante riguardo al ritardo con cui sono usciti i risultati elettorali. Per dirne una, la Russia è un paese in cui su ogni cosa si fa un meme, è uscito un meme con i mitici tre manifesti rossi del film americano, no? Dove sono i risultati elettorali, Alexei Benediktov, e lui comunque ha continuato a insistere che lui continuerà a battersi per il voto elettronico, senza però dire una sola parola del come mai si è avuto un ribaltamento di tali proporzioni rispetto a quelli che erano i risultati scaturiti dalle urne fisiche.
Ho capito. Senti Giovanni, questa grande affermazione del Partito Comunista, che peraltro è quello di Zhuganov, che conosciamo insomma dai tempi della fine dell'Unione dell'URSS, come dobbiamo diciamo, qui da noi è complicato capire di che cosa si tratti. Ecco, il Partito Comunista russo è antagonista a Putin? In che relazione si pone con il potere, con il partito di Putin, e che cosa ci dobbiamo aspettare da questa formazione?
Allora, io devo dire la verità, ieri ho letto alcuni commenti su Facebook di una serie di analisti della Domenica
fioriscono sempre in questi casi.
Sì, molto divertente su come l'affermazione del Partito Comunista sposterebbe a sinistra la linea di Putin, non so come, forse probabilmente spingendolo, non ho idea, e o di altre questioni. In realtà, oppure che il Partito Comunista è stato votato essenzialmente dai Novax. In realtà la situazione è molto più complessa. Il Partito Comunista della Federazione Russa sta attraversando un momento di profondo mutamento, che per ora non si esprime all'interno dell'organizzazione interna, perché ha un gruppo di deputati che da sempre è molto ostile e critico verso la politica del Cremlino. Uno di questi è Valery Rakhshin, che tra l'altro è stato sconfitto nel collegio uninominale dove era davanti a Mosca, il collegio Babushkinskij, e che anche questo gruppo ovviamente non ha una politica ben definita, perché è un pochino quello che era il fascista Muina che veniva attribuito alla Marina Borbonica. Per cui va bene tutto, e quindi Rakhshin quest'inverno te lo sei trovato ad appoggiare le proteste di quelli che erano contro la DAD e contro i vaccini alle proteste per la libertà di Navalny, quindi un po' di tutto e un po'. Però c'è anche dell'altro. Comunque il KRF ha ospitato nelle sue liste indipendenti come Lobanov, che è un attivista che è molto più vicino a quella che è la concezione che abbiamo di movimento in Italia, e che una candidatura del genere sarebbe stata impossibile in un altro partito. Io credo che si aprirà una discussione, perché comunque c'è un vertice, quello di Zhuganov, che è legato per una serie di interessi a quella che è l'amministrazione presidenziale del Cremlino, e quello che si può muovere attorno al Partito Comunista della Federazione Russa. Quindi io non direi che è stata una vittoria della grande linea di Zhuganov, che ritirerebbe i dettami di Stalin o cose del genere, o dei Novax. Semplicemente c'è stato un voto di protesta. Ci sono anche figure sicuramente non significative dal punto di vista del peso elettorale, di personaggi molto anticomunisti, molto liberali, che hanno però votato per il Partito Comunista perché trovavano fiducia o nel candidato o perché ritenevano che così si potesse fare più male a Russia Unita. Anche questo elemento c'è. Però secondo me fornire un quadro univoco basandosi solo su un elemento sarebbe sbagliato, e sarebbe non vedere qual è la complessità del sistema politico qui.
Senti, a proposito di complessità, rendendoci conto che tu fra poco devi tornare al lavoro, e quindi sono temi enormi, però se possibile, insomma, in sintesi, Attualmente lo stato delle relazioni fra il potere e la società in Russia, anche alla luce di questa tornata elettorale, qual è secondo te, e soprattutto diciamo la domanda che ci si pone dentro e fuori dai confini della federazione, e Putin può dormire sonni più tranquilli oggi rispetto a quelli che faceva qualche giorno fa, oppure no?
Ma secondo me negli ultimi anni il Cremlino e l'amministrazione presidenziale non dormono sonni tranquilli, ma più che altro non perché vi siano situazioni oggettive, che ora scoppia la rivoluzione, ok, questo non c'è, nemmeno lontanamente, ma perché essenzialmente il Cremlino ha sempre paura di ogni possibile politicizzazione della società. Sarebbe sbagliato vedere il regime di Putin come un regime che cerca e costruisce il consenso. Allora va bene l'indifferenza e l'atomizzazione della gente. E quando vedono strategie che sono atte comunque a portare il dibattito su questioni politiche, a schierare la gente, loro provano come sempre a bloccarle. Quello che c'è di sicuro è che secondo me questa storia delle elezioni della fine settimana avrà un effetto non di goccia che fa traboccare il vaso, ma può essere l'ennesima goccia che riempie un vaso, perché comunque l'idea di ritardare la proclamazione del voto elettronico, di avere una differenza di questo genere, di non spiegarla nemmeno, l'idea comunque del fatto potete votare come volete, ma poi alla fine il risultato sarà quello che aggrada a noi, alla lunga crea delle contraddizioni e crea comunque delle situazioni che potrebbero poi un giorno o l'altro diventare molto molto più esplosive. E l'idea che la società sia ancora ridotta alla passività e sia possibile con essa avere un compromesso come negli anni 2000 non è detto che possa funzionare. Io credo una cosa, l'elite russa in questo momento vede quelli che sono i prezzi del gas e del petrolio, che in Italia subirete con l'aumento in bolletta, come una manna dal cielo, come una grande possibilità per farci dei guadagni e per provare a mantenere una sorta di equilibrio. Il reale problema è che però quei soldi che entreranno non verranno utilizzati per la modernizzazione, come non sono stati utilizzati 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa, 15 anni fa, per la modernizzazione del sistema russo, per la costruzione di un moderno sistema di welfare, eccetera, e quindi è probabile che questo influirà su quello che può essere il futuro. Io credo che negli ultimi anni essenzialmente il nervosismo il Cremlino se lo crea da solo, e quindi anche quando non c'è la possibilità di allarmarsi se la crea, perché probabilmente è insicuro di quelle che possono essere le proprie basi, perché teme ogni tipo di coinvolgimento politico della società all'interno delle decisioni del paese.
Benissimo, l'ultimissima cosa prima di lasciarti, una domanda come dire da italiano, qual è la presa effettiva che ha sulla società e sul mondo politico russo un personaggio come Navalny, che sostanzialmente è l'unico che conosciamo qui a queste latitudini, e più in generale quel tipo di mondo politico, intellettuale, culturale, qui l'Occidente diciamo dà sempre molta attenzione, noi abbiamo sempre il dubbio di sapere se effettivamente siano personaggi reali oppure siano in qualche modo diciamo una proiezione di qualcos'altro.
Sì, il problema è che secondo me si sbaglia a vedere sia Navalny come nuovo Mandela, come qualche volta era stato intitolato da credo Repubblica qualche anno fa, sia come Navalny un semplice progetto degli americani. Entrambe le valutazioni sono molto errate. Sono errate anche perché non tengono conto della possibilità della gente di fare delle scelte proprie autonome e anche degli attori politici. Io credo che probabilmente un partito totalmente pro Navalny, totalmente fatto sulla base di Navalny, probabilmente in Russia non è che avrebbe chissà quale consenso, però bisognerebbe vederlo. per capirlo. Io credo che più che altro Navalny ha un'influenza non come idea e come quello che propone, ma come è una sorta di valvola di sfogo di quello che si muove nella società russa. E quindi non capendo come trovare, e anche perché qui non vi è una organizzazione, non vi sono organizzazioni di massa come potevano essere quelle del Novecento, e non vi sono movimenti nemmeno paragonabili a quello che si muove in Italia, in Francia o in Spagna, ovviamente la gente utilizza quel tipo di occasioni per protestare. E su questo bisogna fare i conti. E Navalny ha parecchio fiuto politico, questo è vero, riesce a orientarsi comunque bene, però comunque il fatto che sia in galera ora non è che gli permette chissà quali grandi possibilità. Tra l'altro il suo fondo per la corruzione è stato dichiarato organizzazione estremista, è stata messa nella lista delle organizzazioni terroristiche assieme ai talebani, e mentre con i talebani oggi in Russia si tratta un gioco forza per ragioni geopolitiche, io non credo che questo avverrà con il fondo di Navalny nel futuro. Quindi per il momento io credo che un po' questa questione non giocherà più quel ruolo che ha avuto negli scorsi mesi. Il reale problema è che l'espressione comunque di una disaffezione, di uno scontento che nella società russa c'è e che potrebbe assumere forme inedite.